nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno Sergio Savoia.
Buongiorno a Danny Rauseo.
Usiamo un tono un po' solenne.
Sì, perché oggi comincia una trasmissione importante dedicata alla lingua italiana.
Pensa a te, avete chiesto e noi abbiamo ascoltato. Nei mesi scorsi tanti ci hanno scritto, dopo ci sentiamo venerdì, il programma
sì.
Venerdì. Ci piacerebbe che faceste una trasmissione dedicata alla lingua italiana e noi tam! Tac, come
la
dicevo,
facciamo.
Quello là, a partire da oggi, si chiama Lingua Nostra.
Tutto attaccato, tutto... si può dire in italiano attaccato? Cioè no. Si può scrivere?
No, così? Non si potrebbe, ma essendo un brand, okay. Come si dice oggi, un marchio.
Mamma mia, sai così. Sai che ogni volta che dirai una parola in inglese devi pagare 5 franchi?
Nel maialino, abbiamo sì. Qui un maialino,
sì. Sì,
poi ve lo facciamo anche conoscere.
Allora, chi di voi non ha mai avuto un momento di panico linguistico davanti ad una mail di lavoro, bloccato
sì.
Sul dubbio? Non so, fammi qualche esempio.
Si dice con viva cordialità per chiudere la mail o sembri un presidente della Repubblica Italiana dagli anni 50. Scusa, mi è venuto da ridere. Si
no,
scrive qual è con l'apostrofo o si scrive qual è senza apostrofo? Spoiler, si scrive senza apostrofo.
Sì.
E tra l'altro, come si dice spoiler in italiano?
Anticipazione, si può dire?
Sì, si può dire, ma in realtà non lo dice nessuno perché ormai spoiler ha vinto.
E piuttosto che posso dirlo?
Piuttosto che... Sì, puoi dirlo, per esempio, piuttosto che continuare con questo elenco mi sparo in un piede,
no.
è giusto. Piuttosto invece disgiuntivo, sì. Non mi ricordo più.
Mamma mia,
andiamo avanti.
Quanto sei serio. La lingua non è solo tecnica e grammatica, comunque, è il modo in cui ci riconosciamo tra noi. È il gergo del nostro gruppo, della nostra classe d'età. Donne e uomini parlano, ad esempio, un po' in modo diverso. È vera questa cosa?
Sì, è vero. Sì, sì, certe cose le donne le dicono meno frequentemente
sì.
Di altre.
Ci
non
sono...
le parolacce,
no.
Proprio anche un modo di utilizzare la lingua che è diversa.
Sì, ci sono linguaggi settoriali, non so, i giornalisti usano
che dicono i burgundi per dire quelli di Friburgo,
per esempio, oppure i medici, voi capite il linguaggio medico? Io quasi mai.
No, io metto i referti in ChatGPT e me li faccio spiegare con un bambino di 5 anni. L'italiano in Svizzera poi, che è un mondo a sé, parliamo italiano sì, ma un italiano un po' diverso, perché diciamo robe tipo invece di tapparelle roladen,
sì.
Con una L sola tra l'altro,
sì.
Invece di azione invece di offerta,
sì.
E nessuno ci trova niente di strano. Qui appena arriva un italiano guarda ste robe e fa delle facce buffe,
vero? Ora su come stare al mondo con la lingua italiana esistono grosso modo tre tipi di persone,
vediamoli.
Allora c'è il purista,
che è quello convinto che la lingua vada sempre peggio,
sì.
Che i giovani non sappiano più scrivere, che i giornali facciano pietà, per non parlare della RSI che fa più pietà di tutti.
Oh.
Non ne azzecchiamo una.
Oh.
No, sto citando, magari
sì,
lo dico
okay.
Io
sì, scusa.
Ai loro tempi dei puristi sì che si studiava sul serio.
Poi c'è il secondo tipo, è il realista.
Oh, è quello che accetta così che è una lingua viva, cambia, si adatta, prende in prestito parole da altre lingue, che trovare tutto questo scandaloso è un po' come scandalizzarsi perché il mondo gira. È sciallo il tipo, perché gli piace anche il gergo giovanile, il che naturalmente fa arrabbiare tantissimo il purista.
Sì.
E infine
sì, il terzo tipo, probabilmente la maggioranza, è il volenteroso.
Oh, che è quello che non sa proprio bene dove sta il confine tra parlare correttamente e parlare come si mangia, che a volte si sente in colpa senza capire bene perché, vuol fare bene, è animato dalle migliori intenzioni e ogni tanto si spatascia su un'eccezione, su una forma irregolare, su un participio passato ingannevole, su un congiuttivo birichino.
Hai detto spatascia,
L'ho detto, che è un verbo che mi piace tantissimo, spatasciarsi.
Sì.
Non so se è italiano, andremo a vedere.
Deriva dal dialetto, secondo me.
Secondo me sì.
In lingua nostra staremo un po' da tutte e tre queste parti a seconda dei casi.
Sì, perché ci sono delle cose proprio sbagliate, ci sono delle cose invece che cambiano con l'uso, ci sono delle cose che servono ad avere più come dire, espressività. C'è spazio per capire appunto cosa è davvero corretto e cosa no. Non è fascismo linguistico.
No.
Lo faremo con una premessa importante: la grammatica italiana non è una legge scritta sulle tavole della legge consegnate a un profeta nel deserto.
Sì, è descrittiva, non normativa. Vuoi spiegarmi questa
ma
cosa?
Ma l'hai detto molto bene comunque. l'hai detto, ma te lo spiego.
Sì.
C'è chi ci dice come la lingua funziona nel mondo reale, la grammatica, non come dovrebbe funzionare in un mondo ideale. È per capire come funziona useremo due grandi alleati.
Sì.
La letteratura, che la lingua la plasma e la conserva, quindi quello che hanno scritto i grandi autori, e l'uso reale, che è quello di tutti i giorni, dei media, delle persone, dei social, dei giornali, perché sono i parlanti che fanno vivere la lingua, siamo tutti noi,
sì.
Parlandola, a volte storpiandola e quindi innovandola.
E allora cominciamo in questa prima puntata. La prima parte l'hai voluta intitolare La parola nel mirino.
Sì, La parola nel mirino, e in questo caso la parola nel mirino è spoiler. Ne abbiamo parlato prima. Dai, Danny, fammi un esempio di allora, come si usa spoiler.
Il classico è quando vai al cinema e qualcuno ti spoilerà la fine del film. Esatto. Tipo, è stato il maggiordomo.
Sì, tu entri. A me è successo. In un vecchio cinema, quelli che uscivano dalla proiezione precedente hanno detto che era stato il marito. Sì. E ho rovinato. Ho apprezzato il gesto, ma ci ha rovinato il film.
E da dove viene? Beh, viene dall'inglese, no?
Dall'inglese to spoil, che significa
rovinare.
Me lo ridici, rovinare.
Scusa, che mi piace anche la pronuncia. Come
to
fate.
Spoil.
Sei veramente bravo.
Spoil, che significa rovinare. Tra l'altro in inglese, per esempio, spoiled child vuol dire letteralmente bambino rovinato, quindi bambino viziato. Mm-hmm. Ok? E uno spoiler è esattamente quello, l'informazione che vi rovina la sorpresa, che vi racconta come va a finire il film prima che lo vediate, che vi dice chi muore nella serie prima che ci arriviate da soli. Mm-hmm. Una cosa imperdonabile, socialmente parlando, è un termine che io ho imparato da mia figlia perché ci arriva tramite social e gergo giovanile. Mia figlia si arrabbiava tantissimo quando io dicevo delle cose anche senza volere. Sì. Non dirmi niente, non si poteva parlare delle serie che si stava guardando perché lei aveva questo terrore dello spoiler.
Sì, allora prima ho usato anticipazione come versione italiana di spoiler, tu dicevi ma si può dire ma non è proprio esatto.
Sì, si può dire ma non è proprio esatto, perché a volte è un'anticipazione che non è nemmeno così volontaria, è un po' neutro anticipazione.
Oppure cosa si può dire?
Rivelazione ma non troppo solenne, di nuovo siamo nel deserto sul Monte Sinai, se non è una cosa così. Sì. Trama svelata, chi è che ti dice non svelarmi la trama? Gli tiri due sberle.
No, è una roba troppo scritta, poco parlata secondo me.
Sì, insomma però... ci sono giri di parole che si possono fare, perifrasi se volete dire la stessa cosa con una parola difficile, ma richiedono troppo tempo. Spoiler, è comodo, veloce, adattabile facilmente alla fonetica italiana, anche se in inglese si pronuncia un po' diversamente da come lo pronunciamo noi. In inglese si dovrebbe dire spoiler, ma se tu gli dici così alla gente di nuovo ti tirano
due spoiler. Esatto, dici cosa hai detto.
Quindi ce lo siamo tenuti perché andava bene, funzionava bene, no?
Sì, la cosa interessante è che dal sostantivo abbiamo ricavato anche il verbo, no? Spoilerare, non spoilerarmi addirittura.
Sì, esatto, che è veramente molto brutto, però funziona, la gente lo usa e la gente, linguisticamente parlando, ha sempre ragione.
Sì. E quindi spesso entrano queste parole straniere nell'italiano e si comincia poi a figliare, come si dice.
Figliano verbi.
Via.
Cioè, da spoiler viene spoiler,
verbi.
Da ghost viene ghostare, che vuol dire smettere di seguire una persona, googolare, che è una roba...
Si usa tantissimo,
Si usa tantissimo, si usa un po' meno adesso con l'intelligenza artificiale.
Perché dire chatgpitare non funziona. Suona malissimo.
Chattare, però
si
dice tantissimo, e si prende la parola inglese, ci si attacca il suffisso are e via, è fatta. È un meccanismo antico, lo facevamo già con le parole latine, greche, francesi. E cambia la fonte, il procedimento è sempre lo stesso. Poi saranno i posteri, non i poster, a loro l'ardua sentenza a decidere, come diceva Manzoni, a decidere se l'innovazione resterà o sarà solo di passaggio.
The Hustle, questa canzone, l'ho detta giusta perché mi controlli.
Ma veramente sembravi uno di, non so,
di Londra.
Di Baton Rouge, Louisiana. Allora,
adesso passiamo ad una parola italiana, anzi a un uso sbagliato di una parola italiana, che è variegato.
Oh, sentite questa frase, questo esempio. Abbiamo un pubblico variegato, con gusti molto diversi tra loro. La usate? Sì, la usate, lo dico
sì,
già
anche
io.
Anche a me capita, devo dire. A me.
Sì, sì, la usiamo tutti, anche qui, anche alla RSI lo si sente, anche in contesti formali tipo i radiogiornali, i telegiornali, e la usiamo in questo modo, e in questo modo è un uso sbagliato.
Sì, non significa vario, mi sembra di capire.
No, non significa vario, diversificato, viene dal latino variegare, che è composto da varius, che vuol dire vario, screziato, cioè di colori differenti, e sì. Agere, fare. Quindi significa letteralmente fare in modo vario, ma nella sua storia ha preso un significato molto preciso, quello di multicolore, screziato, con striature e chiazze di colori diversi. Mm-hmm. È un termine che viene dalla botanica. Una foglia variegata è una foglia con zone di colori diversi, spesso bianco e verde. Anche per le foglie non è che sono...
Non hanno tanti colori.
Foglie blu ce ne può.
Non credo che non esista. Ma forse...
Però chi lo sa. Chi lo sa. Un marmo variegato ha venature di più tinte. Pensate al marmo di Carrara, a certe piante ornamentali e ai gatti col pelo a chiazze.
Vero, vero. Ci sono anche le torte variegate. Potremmo darvi una ricetta, ma secondo me esula un po' dallo scopo del programma.
Però se insistete poi dopo ve la diamo. Sì. Quindi un pubblico variegato tecnicamente sarebbe un pubblico di persone di colori diversi. Il che è possibile. Cioè tu metti delle persone di origine africana, degli asiatici, degli europei, di gente che si abbronza con le lampade al neon come me, e hai questa cosa. Però in realtà la gente lo utilizza dicendo, pensando a un pubblico variato, per esempio, sì, per età, per condizione sociale.
Però si potrebbe essere in presenza di un uso metaforico della parola, no? Variegato.
Sì, variegato, colorato e quindi multiforme, eccetera, eccetera. Ed è così che le persone hanno cominciato a utilizzare variegato per dire diversificato. Però non tutti sanno che si sta facendo un uso di una metafora, e che invece non stiamo davvero dicendo che il pubblico è costituito da persone di forme differenti. Con variegato invece i parlanti in genere non se ne rendono più conto, non si rendono più conto di stare facendo un uso metaforico. Come si dice in questi casi, la metafora si sta lessicalizzando.
Che già riuscire a dirlo senza sbagliare.
Lo dico due volte, sì. Lessicalizzando.
Bravo.
È successo per esempio alla gamba del tavolo. Nessuno più si rende conto che la gamba del tavolo è una metafora, sì, perché il tavolo non va da nessuna parte.
E non ha le gambe.
Se non lo sposti tu. Anche il braccio del lampadario, per esempio. Il braccio del lampadario non fa gesti, neanche scortesi.
No,
non fa nessun
per
gesto.
Fortuna.
Per non parlare dei denti del pettine, che non li devi lavare tutte le sere con filo interdentale.
Sì, non ti morde, insomma, il pettine.
E probabilmente sta succedendo anche a variegato. È una parola che si sta, una metafora che si sta, sì, lessicalizzando.
Quindi, se ho capito bene, la parola giusta sarebbe vario, oppure eterogeneo o composito,
sì,
diversificato.
Ce n'è.
Sì. Sì, sì. Ma variegato suona più ricco, più elegante, più colto.
Sì, sì.
Fai,
sì,
più bella figura, no?
Pensi di fare più bella figura.
Perché in effetti lo usiamo a sproposito, convinti di fare bella figura, appunto. È una di quelle trappole che la lingua italiana tende ai parlanti ambiziosi.
Sì, quelli che vogliono darsi un tono.
Sì, 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 sì.
Ecco,
sì,
più volete sembrare precisi, più rischiate di dire una cosa che non volevate dire.
Sì, un giorno parleremo di problematica, se ti va, invece di problema.
Guarda, uno dei prossimi due giorni parliamo di... dopo domani.
Sì, non siete ancora pronti.
No, non siete ancora pronti.
È un pianista variegato questo qui, perché lo sto usando in maniera impropria.
Abbiamo detto variegato vuol dire colorato, sì, dite vario, sì, sì. Suggerimento,
sì.
Quando volete usare una forma complicata per dire una cosa che potete dire con una forma semplice, usate la forma semplice,
sì.
Non si sbaglia mai.
La semplicità è anche una filosofia di vita.
Anche una filosofia di vita.
Senti, c'è un'altra parte della trasmissione Lingua Nostra, che ricordiamo parte oggi e durerà fino al 19 di giugno, che è intitolato Il Bestiario.
Sì, Il Bestiario, ogni puntata. In questo spazio daremo un nome e una forma a una delle creature più strane che vivono nella lingua italiana. Errori comuni, forme bizzarre, regole che sembrano fatte apposta per dare fastidio.
Sì.
E naturalmente potete partecipare anche voi a segnalarci queste bestioline che, sì, vivono. Potete farlo scrivendoci ai soliti numeri WhatsApp.
Sì. Posso ripeterlo se vuoi, 076 321 1113, ma abbiamo aggiunto un'altra modalità moderna.
Esatto, la mail, perché sì, magari ci volete pensare su un po'. Abbiamo creato un indirizzo mail apposta per la trasmissione, e l'indirizzo mail apposta per la trasmissione è linguanostra@rsi.ch.
Quindi tutto attaccato, è linguanostra@rsi.ch.
Ci scrivete lì, ci date dei suggerimenti e noi vi ascoltiamo.
So che sei un fan del verbo difettivo.
Mi piace tantissimo il verbo difettivo. Non è difettoso, il verbo non ha niente che non vada, è difettivo, che però deriva effettivamente dal latino defectus, che vuol dire mancanza. È un verbo che ha qualcosa che manca di pezzi. A un certo punto si rifiuta di coniugarsi come tutti gli altri verbi, vi lascia lì,
è rivoluzionario,
col naso in mezzo alla faccia e la bocca aperta. Allora, i verbi difettivi sono verbi che non possiedono una coniugazione completa, mancano di alcuni tempi, modi o persone verbali. Esempio, urgere, incombere, spesso sono privi di participio passato, non formano tempi composti e si usano principalmente al presente o all'imperfetto, e le forme mancanti devono essere sostituite da sinonimi o perifrasi, okay, frasi che si usano per girare attorno.
Allora facciamo qualche esempio perché capiamo meglio. Concernere,
per esempio, io ti chiedo, Danny, siamo d'accordo, non è che voglio fargli fare brutta figura.
Danny,
qual è il participio passato di concernere?
Mi metto in difficoltà, che so, concerso. Concernuto.
Allora, se senti concernuto sembri subito uno che vende il pesce a Napoli. Sta concernuto. No, non ce l'ha. Concreto
come
nemmeno.
Come si dice? Adesso mi metti in crisi.
Non ce l'ha. Concernere funziona benissimo al presente in terza persona.
Sì.
Per quanto mi concerne, la cosa non mi concerne, questi problemi non ci concernono e fin qui tutto
è
bene.
Facile, così giochi facile.
Appunto, provate a metterlo al passato remoto in un'altra persona. Concernei?
Suona malissimo.
Concersi?
È sbagliato?
Questa cosa non mi concerse.
Mamma mia.
Ecco, quindi nel passato prossimo ancora peggio, il problema non mi ha mai concernuto, come dicevamo.
Sì, sì.
Concreto, concresso.
Non credo.
Non esiste.
Insomma, non esiste.
Non esiste. Il verbo si grippa come il pistone di un vecchio ciao, sì. A proposito
quindi
di metafore.
Quindi è questo il verbo difettivo, no?
E questo è un esempio di verbo difettivo. Concerne esiste, funziona benissimo, lo usiamo tantissimo, ma solo in alcune forme. Per il resto, silenzio. È un verbo con dei buchi, come l'Element.
Sì, l'hai voluta fare sta battuta. È due giorni che me la dici.
Non è la migliore della mia vita.
No. Insomma, i difettivi sono più comuni di quanto si pensi, no?
Esatto.
Ce ne sono altri. Vuoi
solere,
altro...
per esempio, si suol dire, si soleva fare,
sì.
L'abbiamo sentito, eppure provate a dire io suolo, che sembra una forma, una persona...
Mi sento molto suolo.
Sembra un calzolaio. Sì. Io suolo per il calzolaio. Poi c'è il verbo suolare, benissimo. Ma come suona il participio passato? Anche qui latitante.
Sì.
Soluto?
Solso?
Solso?
Boh.
No.
Urgere?
Urgere. Urge una soluzione di solito. Sì. Fervere. Cosa fervono? Di solito se ferve una roba sola, fervono i preparativi.
Sì. Vuoi dirmi il campione assoluto, il re del bestiario difettivo?
Sì, è un verbo che molti di voi conosceranno dai romanzi o dalle serie in costume. Aggradare. Di solito, se vi aggrada, mia signora, faccia come fa. Anzi, di solito davano del voi. Fate come vi aggrada. È un verbo che sembra uscito da un salotto dell'Ottocento, con le tende di velluto, il tè alle 5, i basettoni grossi, che detto tra noi si chiamano favoriti, quelli che giravano.
I basettoni grossi.
Sì, esiste ancora tecnicamente questo verbo, aggradare, ma vive quasi solo in quella forma, come... un animale in via di estinzione, sì. Conservato in una riserva naturale chiamata italiano formale.
Senti, ti faccio una domanda.
Fammela, perché... ti urge questa domanda? Ti
sì, mi urge. Sì. Perché esistono i verbi difettivi?
Per varie ragioni, a seconda dei casi. Alcuni sono difettivi per ragioni di suono, per certe forme risulterebbero impronunciabili, o identiche ad altre forme. Abbiamo visto suolo, io suolo, non vuol dire o io solo.
Sì.
Ecco, e la lingua le ha semplicemente eliminate, perché la lingua è spietata. Se una cosa non funziona, la elimina. Altri sono difettivi perché il loro significato non si adatta a certe persone o a certi tempi. Urgere non ha molto senso alla persona, perché l'urgenza è sempre qualcosa che viene da fuori, non
certo.
Da noi. Altri sono difettivi perché sono vecchi, vengono dal latino, dal toscano antico, e nel viaggio verso l'italiano moderno hanno perso dei pezzi in autogrill, come le valigie sui treni di una volta, eccetera, eccetera. La cosa bella è che la lingua non li ha buttati via, li tiene così, incompleti, un po' zoppi, un po' selvatici,
sì.
O rovinatini, però... li ha tenuti, perché anche così con i loro buchi servono, e la lingua è come il maiale, non si butta niente, finché serve si tiene.
È così, quindi la prossima settimana tornerà anche questa rubrica, il bestiario, all'interno di Lingua Nostra, quindi ci sarà un'altra creatura. Se nel frattempo però vi viene in mente qualcosa, scrivetecelo sui nostri canali 076 321 1113, oppure sul nostro indirizzo email linguanostra@rsi.ch. siamo verso la fine di questa prima puntata di Lingua Nostra. C'è uno spazio dedicato allo svizionario, che aspetta, era il titolo anche di un libro.
Di un libro.
Qualcuno l'aveva fatto.
Un fortunato libricino uscito nella Svizzera italiana.
Non
firma.
Ricordo l'autore, ma...
Ettore Vitale e Sergio Savoia.
Eccolo qui.
Ma non dovete comprarlo.
No, io lo
semplicemente,
dico.
Svizionario è una parola... molto bella, tra l'altro si deve al coautore del libro,
sì.
A Ettore Vitale.
E lo scopo era?
Lo scopo era parlare dell'italiano che si parla in Svizzera,
sì.
Non esattamente lo stesso italiano che parlano a Milano, a Roma, a Ravenna, a Firenze, sì. Eccetera, eccetera, è un po' diverso,
sì.
È sempre italiano, ma è strano. Lo sentite quando andate in Italia, dite delle cose nostre senza rendervene conto e qualcuno vi guarda con una faccia strana,
sì.
Qualche collega italiano vi chiede cosa avete ordinato e voi dite ho comandato questo, ho comandato,
sì.
Questa roba su Amazon,
sì.
Non si usa.
Comandare
in questo, comandare un battaglione si usa,
sì.
Fare la comanda al ristorante da parte dei camerieri che fanno la comanda e portano la comanda in Italia si usa, da noi si usa comanda un po' come in Italia si usa ordinare,
sì.
Allora, però l'italiano in Svizzera è una cosa un po' particolare perché viviamo circondati a stretto contatto in maniera così un po' promiscua con altre lingue nazionali come il tedesco, il francese, il romancio,
uh-huh.
E c'è sempre qualcosa che filtra nelle parole, nelle costruzioni, nel modo di dire le cose. Abbiamo anche istituzioni diverse da quelle italiane e le istituzioni hanno bisogno di parole che in Italia non esistono perché le cose che descrivono non esistono. Alcune nostre istituzioni non esistono tali e quali in Italia. Oppure il contrario, esistono parole che designano istituzioni diverse. Il Consiglio di Stato c'è anche in Italia,
sì.
Ma è una cosa diversa rispetto al Consiglio di Stato, per esempio, in Ticino.
Sì. Poi noi abbiamo un po' questa cosa di usare nomi di marche per,
sì.
Definire un oggetto, una cosa, un alimento,
sì.
Eccetera.
Prendi il Bostich, sì. Lo Stabilo Boss...
credo anche Roladen sia,
sì,
una marca.
Anche credo anch'io. Il
Turmix.
Il Turmix, eccetera, eccetera.
Che è il, come si chiama? Il frullatore.
Il frullatore, la, sì. Perles, queste cose qua.
Sì.
Ma il motivo è molto semplice: la marca non cambia nelle diverse lingue, e quindi noi abbiamo imparato a dire molte cose a partire da marche. La stesso gli ho fatto i Bilux,
sì.
Era una marca,
sì,
una marca di la prima lampadina della Osram a doppio filamento,
sì.
Quindi, da cui il verbo biluxare, sì. Che è una cosa
in italiano si dice fai i fari alti,
fai gli fari, ho fatto i fari, sì,
sì,
sì.
Una roba così, insomma. Sullo svizionario ce ne sono parecchie di queste situazioni,
sì,
insomma, di queste diversità. Però andiamo a sviscerarne una. Senti,
una.
Come mi fai parlare, mamma mia.
Sviscerare, molto bello,
sì. Però parliamo di Modina.
Allora, chi lavora nell'edilizia la conosce benissimo, anche tutti gli altri, l'abbiamo vista, magari non sappiamo che si chiama così, è quella struttura provvisoria fatta di paletti e fili, delle antenne in pratica, che appare su un terreno prima che si cominci un cantiere, segna i volumi, quindi la dimensione, diciamo così, dell'edificio che sarà costruito, l'altezza, dove arriva, da come comincia. È obbligatoria per legge qui da noi, serve ai vicini per capire cosa gli crescerà accanto prima che sia troppo tardi per,
sì,
protestare.
Capire un po' le dimensioni, capire le altezze, capire queste,
sì,
cose qua.
E quando tu la vedi, alzi la mattina, vedi le modine, dici oddio, questo è impazzito. In Italia non esiste,
no.
Non esiste la parola, ma soprattutto non esiste la cosa, la legge italiana non la prevede, quindi chi abita in Italia non ha mai avuto modo di nominarla, e anche quando passa qui da noi vede sta roba e dice cos'è quella roba lì. Allora, Modina non sappiamo bene da dove arriva, è un po' misterioso. Forse dal francese modin, forse da un italiano antico. In italiano c'è una cosa simile, la modanatura, ma non significa quella roba lì. È una di quelle parole che esistono solo perché esiste un bisogno preciso, istituzionale, locale. In questo caso la lingua segue la legge. C'è una legge che prevede che si mettano queste antenne,
mm-hmm.
per segnare la volumetria,
mm-hmm.
e noi le chiamiamo modine. In Italia questa legge non c'è, nell'italiano d'Italia questa cosa non esiste.
Non esiste proprio la parola. In ogni puntata di Lingua Nostra chiuderemo con un errore che tra poco vi sveleremo.
Mm-hmm.
Mi piace questo sottofondo molto jazz.
Sì, è molto variegato, l'hanno detto.
Sì, è variegato. Vuoi annunciarla tu, la nostra, insomma, cacciatrice di errori?
Ci ha raggiunto in studio Valentina Gheri, che con questo popò di cognome alamanno gotico,
sì.
Burgundo anche forse, chi,
sì.
lo sa?
Non ha l'accento tedesco.
Non ha l'accento tedesco. Che uno Valentina, buongiorno, scusa.
Buongiorno Sergio, buongiorno.
Buongiorno. Ti sei già pentita?
No, l'accento tedesco proprio.
Anzi, ha un leggero,
no.
accento toscano.
Ah, sento.
Perché, come diceva Manzoni, ha sciacquato i panni in Arno.
Ah, vedi?
Oh,
sì.
Che non è un amico tuo, Arno.
No, ce l'ho un amico che si chiama Arno, ma in questo caso è il fiume di Firenze.
È il fiume.
Allora, Valentina, oggi ci porti il primo, fra virgolette, sì. errore su cui bisogna fare attenzione.
L'errore del giorno.
Sì.
Allora, sono partita con quello che dicono anche i sondaggi sia il più diffuso, quello che veramente, insomma, mette in difficoltà tantissimi. E tra l'altro anche un po' giustificato in questo caso, quindi tranquillizzo un po' le persone che magari sbagliano spesso questa cosa. L'errore o l'espressione è qual è va con o senza apostrofo.
Quindi
l'errore
è un errore di ortografia in questo caso. Sì. Perché al parlato non si sente.
L'errore è mettere l'apostrofo. Quindi qual è con l'apostrofo? E perché dicevo che è giustificato? Perché il ragionamento è dopo la parola qual e dopo è, ovviamente si pensa che sia un fenomeno di elisione, quindi tolgo la E, come quando dico un'amica, non dico una amica, oppure quell'uomo, quello uomo, non è proprio carino, no?
Sì. Esatto. Sembri strano. Se
quello,
sì.
Uomo.
Quello uomo. Quello uomo. E anche qua verrebbe da dire, vabbè, allora sarebbe quale è, quindi ci vuole l'apostrofo.
Devo sostituire quella lettera con un...
E quella è l'elisione, infatti. Invece colpo di scena, si tratta di un troncamento. Troncamento perché qual è una parola che esiste a sé stante. Esempio, qual buon vento.
Sì.
Ecco, a me viene in mente solo questo.
Qualsivoglia.
Anche a me.
Però è una
qualsivoglia,
parola, però è una parola credo tutto ormai attaccato.
A me non me ne vengono.
Perché infatti ho detto, adesso ne trovo tanti. Invece, ecco, quindi come trucco uno potrebbe pensare a quello. Almeno che non si vada nell'italiano un po' aulico. Qual valore, qual bellezza.
Sì. Però questo, diciamo, è un errore, sì. Scriverlo con l'apostrofo, è comprensibile, quindi è una multa di 40 franchi. Cioè, qua non è come se stai andando a 70 all'ora in una zona 30.
Scattano le multe.
40 franchi, c'è una multa limitata. Non fatelo perché è comunque sbagliato.
Esatto.
Grazie Valentina.
Grazie. Bene. A voi.
Torni domani, ti sei pentita,
sì,
puoi tornare.
No, assolutamente. No.
Quindi Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Torniamo domani con Lingua Nostra, 11:00 qualcosa su Rete 1.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.